cultura che non ti aspetti.
Buonasera a tutte e a tutti da Sergio De Laurentiis, benvenuti a questa penultima puntata della settimana di K, che oggi si aprirà con uno sguardo un po' diverso sui mondiali, nel senso che parleremo dei film e delle serie presentate negli ultimi mesi incentrate sul calcio. Lo faremo con Laura Daverio dal Messico, uno dei tre paesi organizzatori di questa edizione 2026 dei mondiali di calcio. Poi torneremo dalle nostre parti, in Valla Vizzara, dove stasera verrà proiettato in anteprima il nuovo film di Eric Bernasconi. Sarà proprio lui il nostro ospite e ci racconterà il senso e le tappe di questa presentazione del film alla Svizzera italiana, che si svilupperà nel corso dell'estate. Alle 17.35 con Michele Serra andremo alla scoperta dei segreti di un porcospino da 5 miliardi di dollari, Sonic, uno dei massimi simboli del successo nel mondo dei videogiochi. Poi parleremo di feste che potevano essere molto belle, ma che purtroppo si trasformano in occasioni mancate. Al centro dei consigli c'è un connubio artistico di altissimo livello che ha rivisto, diciamo così, la luce poco tempo fa, una bella ristampa di Smog, colonna sonora del compositore Piero Umiliani, affiancato dalla tromba del grande Chet Baker. E infine, in K e spalla, affronteremo un tema essenziale nel buon funzionamento della vita di una comunità, di una nazione. Scopriremo qual è questo elemento essenziale con Roberto Antonini. La bellissima voce di Gretchen ha parlato con questa Rainbow e con la partecipazione anche del pianista Robert Glasper. Il disco è appena uscito, The Wise Ones. Adesso, allora, come promesso, parliamo di mondiali, ma lo facciamo in maniera un po' diversa. Prima di tutto ci colleghiamo proprio con Città del Messico, quindi siamo in uno dei tre paesi che organizza questa edizione dei mondiali. Benvenuta Laura D'Averio.
Grazie, buongiorno a tutti.
Allora, da te è davvero buongiorno, nel senso che è iniziato da relativamente poco, giusto? Sono le 9, più o meno.
Esattamente, qui è mattina.
E, giusto per soddisfare i nostri bisogni da ignorante sostanzialmente, temperatura è più o meno come qui, ve la state godendo?
No, qui siamo in un ambiente completamente diverso. Noi abbiamo il lusso di essere a 2400 metri sul livello del mare. Città del Messico ha una grande differenza di temperatura dalla mattina al pomeriggio alla notte, però diciamo siamo sui 18 gradi senza umidità, quindi una situazione completamente diversa, molto molto più piacevole di quella che sta vivendo in Europa.
Senti l'invidia, no, che sta arrivando dall'Europa, da questa parte dell'Europa, sì. Va bene. Senti Laura, parliamo del nostro tema. In questo periodo sono usciti film e serie televisive dedicati al calcio per ovvi motivi. Quest'anno i mondiali si sono inaugurati in Messico, l'unico paese a ospitarne tre, anche se quest'ultimo è condiviso con gli Stati Uniti e il Canada. Per guardare alla storia dei mondiali in questo paese, cominciamo da due nuove produzioni. Ci spieghi quali hai visto e cosa hanno di interessante?
Sì, adesso veramente ci sono tantissime nuove produzioni visibili sul calcio, sulle grandi stelle del calcio. Io ne scelgo due perché hanno a che vedere con il Messico, no? Questo paese che sta ospitando il terzo mondiale, è l'unico ad averlo fatto nella storia. Andiamo indietro con una produzione, un film che è appena uscito sulla piattaforma Netflix, che si chiama Messico 1986, cioè il mondiale di 40 anni fa l'ultimo prima di questo. Nel film il protagonista, tra l'altro interpretato da Diego Luna, ecco, che è un personaggio fittizio che però scala la gerarchia del sistema sportivo messicano in un momento storico molto particolare. Allora, i mondiali del 1986 in realtà dovevano essere giocati in Colombia. La Colombia ha avuto dei grossi problemi sia per i ritardi dei lavori richiesti e per la precaria condizione di sicurezza che viveva in quel momento, e quindi rinunciò a ospitare i mondiali. A quel punto si apre una competizione tra molti paesi che invece volevano accaparrarsi il mondiale, e qui il nostro personaggio, ecco, in maniera molto scaltra, anche con dubbi mezzi, insomma, riesce a far prevalere la candidatura del Messico, che quindi si aggiudica questi mondiali. I problemi continuano perché in realtà l'anno prima dei mondiali, nel 1985, il paese viene scosso da un terremoto di magnitudo 8.0, un terribile terremoto che ha distrutto molte città e ha fatto danni anche nella capitale. E quindi il Messico si trova a dover provare che le strutture sono ancora buone, che è in grado di sostenere gli impegni necessari, e allo stesso tempo si chiede se sia il momento, in un momento così di trauma collettivo, di comunque buttarsi lo stesso sui mondiali. Lo fanno, ci riescono, convincono la FIFA che sì, che possono fare bene questo mondiale, e lo fanno anche molto bene, nel senso che il mondiale del 1986 è un mondiale ricordato sia per la grande vittoria dell'Argentina allora con Maradona, per i messicani il mondiale fu l'unico mondiale in cui la squadra arrivò ai quarti di finale. Adesso bisogna vedere cosa succederà quest'anno, e comunque insomma fu un mondiale molto seguito, molto apprezzato, e oltretutto, al di là diciamo della storia che ci fa un po' rivivere cosa è successo, è interessante vedere come questo film riesca a passare da momenti molto drammatici ad altri momenti di sarcasmo e comicità, però veramente molto molto gusto messicano. E la storia risulta autentica, a partire per esempio da come viene descritta la corruzione del sistema, FIFA inclusa. E devo dire che a me ha colpito, perché credo che sia riuscito a cogliere una realtà di cui oggi a 40 anni di distanza si parla molto, cioè di come quel mondiale sia stato un momento di grande unione per il Messico. Il paese era reduce da un trauma collettivo dovuto al terremoto, e ecco, ne esce questo orgoglio, no, di riuscire comunque a fare un evento così grande, a farlo bene e a sentirsi uniti, no? E credo che crea molto un contrasto con insomma, le emozioni che si vivono oggi, che comunque insomma sono emozioni forti per la vittoria del Messico. Fino adesso insomma sta andando molto bene, però evidentemente da un lato c'è una divisione della società che vediamo nelle proteste che continuano a esserci ogni giorno da parte di gruppi che sfruttano questa immagine del Messico, questo momento di attenzione mediatica del Messico per guadagnare visibilità. Dall'altro, chi entra allo stadio evidentemente è solo un'elite, mentre ecco, 40 anni fa c'era una componente popolare molto diversa.
Cosa ci puoi raccontare della seconda produzione che hai scelto, che non è messicana ma non è lontanissima, insomma?
Esatto, cioè messicana nel senso che va indietro ancora al primo mondiale che ha ospitato il Messico, che è del 1970, però si chiama Brasile 70, questa volta una serie televisiva sempre appena uscita su Netflix, e mentre diciamo Messico 1986 viene raccontato dal punto di vista del Messico, Brasile 70, la terza stella, questo è il titolo completo, in realtà ci fa vivere quel mondiale dalla prospettiva della squadra brasiliana, raccontando come è arrivata ai mondiali con Pelé e a diventare campione del mondo. Tra l'altro ai tempi Pelé, reduce anche da infortuni, non più giovanissimo, voleva ritirarsi dalle scene e invece alla fine fu convinto a ripresentarsi al mondiale, che fu questo enorme successo. Giusto per capire anche quanto indietro stiamo andando e come era diverso seguire questo mondiale, pensiamo che il 1970 fu il primo mondiale a essere trasmesso a colori. È stato girato questa serie televisiva tra Brasile e Messico e ci fa veramente, ci porta in una realtà in cui il calcio era molto popolare, i suoi idoli erano molto più accessibili, insomma un mondo veramente completamente diverso da come si vive questo sport oggi. Nella storia la serie, secondo me, è anche molto interessante, anche qui come il primo film di cui parlavo, perché ci fa vedere attraverso lo sport cosa stava vivendo il Messico in quel momento. Cioè era una dittatura, e per quanto la squadra cerchi di tenersi lontano da questi giochi politici, vuole rappresentare con orgoglio il proprio paese, ma in realtà non riesce a sfuggire a quello che succedeva nel paese. Vediamo continue interferenze, soprattutto sulla persona di Pelé, che si trova al centro di continue richieste da parte di chi vuole che si schieri da una parte o dall'altra, e si trova in mezzo un po' a dover fare arbitro, se vogliamo, senza esporsi eccessivamente. Per quanto riguarda l'attore di Pelé, ecco, è stato fatto un casting in tutto il paese, perché da un lato doveva somigliare a Pelé, dall'altro doveva essere anche in grado di giocare abbastanza bene poi da poter riprodurre le azioni più note di quel mondiale. E la persona scelta alla fine, Lucas Agricola, era la sua prima esperienza di attore. È anche bello vedere come nel 1900... Allora, lascia fuori, diciamo, questo un po' di più quello che stava succedendo in Messico, cioè ci fa vedere un Messico molto felice di accogliere la squadra. È molto interessante vedere anche il rapporto che c'è con i messicani durante il periodo del training, dell'allenamento che è stato fatto tra l'altro nella città di Guadalajara, dove si tengono anche alcune partite dei mondiali. Ecco, forse un episodio storico che lascia indietro è il fatto che in realtà anche in Messico si viveva un periodo politico molto drammatico. Solo due anni prima e solo due settimane prima delle Olimpiadi messicane c'è stato qui un massacro, cioè nel 1978 l'allora governo autoritario ordinò di sparare sulla folla di studenti che ai tempi manifestavano chiedendo aperture democratiche, causando centinaia di morti. Quindi c'era comunque anche questi due eventi, le Olimpiadi e i mondiali, visti ancora oggi come due momenti uniti, due grossi eventi sportivi uniti per molti motivi, ecco, e avvenivano in realtà in un momento anche molto oppressivo politicamente per il paese, però ecco, forse ci sarebbe andato un po' troppo nella politica in questa serie, che invece vuole concentrarsi giustamente in quello che succede al Brasile. Lo menziono perché comunque qui, quando si parla del mondiale degli anni 70, si fa immediatamente anche questo riferimento a questo drammatico momento storico.
Ecco, allora,
attraverso questo mondiale c'è anche da ricordare che il Brasile diventa il primo paese a essere campione per la terza volta, e quindi diventa la terza stella che vediamo appunto nel titolo.
Allora, ricordiamo queste due serie di cui abbiamo parlato, una dedicata al Messico del 1986 e questa Brasile 70 di cui ci ha parlato Laura D'Averio. Mi veniva da pensare, ascoltando le tue argomentazioni, chissà come saranno le serie dedicate ai mondiali del 2026 in Messico, in Canada e negli Stati Uniti. È una domanda che terremo lì per molto tempo, perché probabilmente, insomma, non saremo più davanti a un microfono, ma sarebbe molto interessante capire come lo racconteranno alle prossime generazioni. Grazie mille, Laura, per essere stata con noi.
Grazie a te, buona giornata a tutti.
Del otro lado del mar, de Monte Albán su tesoro, de Monte Albán su tesoro, nació un hijo de oro. Oro de sabor a sal, aceite virgen dorado, oro de la tumba siete, de mezcal emborrachado, aceite virgen dorado. De los aires de Ficalio al calor de Matatlán, entero a ti vuela en las alas de un gabán, en las alas de un gabán, al calor de Matatlán. En el final de los días, penitente de rodillas, a otro mundo llevaré de este encuentro las semillas, de este encuentro las semillas, en el final de los días.
Abbiamo parlato di Messico e giustamente qui abbiamo una grande cantante messicana, Leila Downs, Cambias Mi Mundo, album di quest'anno, e questa era El Olivo e El Maguey. Altra voce molto bella, questa però dal Libano, e cioè Shmali Yasmin Ahmad con questa Shmali, e subito dopo invece ci sposteremo, insomma, dalle nostre parti, saremo da queste parti per parlare di una proiezione speciale che si terrà questa sera. Thank you. Ricordo e mi dimentico, questo è il titolo, la traduzione del titolo dell'album dell'anno scorso, del 2025, I Remember, I Forget, della cantante libanese Yasmine Hamdan. L'abbiamo ascoltata con Shmali. Adesso vediamo un po' che cosa succede dalle nostre parti nei nostri anacardi. Questa sera alle 21.15 Prato Sornico in Val Lavizzara ospiterà un'anteprima speciale dell'ultimo film di Eric Bernasconi, Beccaria, premio del pubblico a Soletta quest'anno. Film, tra l'altro, coprodotto dalla RSI. È un evento gratuito su prenotazione, organizzato proprio nei luoghi in cui è stato girato il film, e noi abbiamo il piacere di accogliere il regista, nonché neo direttore artistico di Castellinaria, Eric Bernasconi. Benvenuto, Eric.
Ma buonasera.
Allora, facciamo subito un passo indietro. In Svizzera, chi ha visto il film di Eric Bernasconi? Sicuramente quelli che sono stati a Soletta, perché tra l'altro è stato anche premiato come il film, insomma, più apprezzato proprio dal pubblico. E gli altri in Svizzera ancora niente, giusto?
È giustissimo, sì. Cominciamo proprio ora una tournée che, per fortuna per il film e per me, coprirà tutta la Svizzera. Stasera è un po' un evento speciale, soprattutto dedicato alla valle che ci ha accolto comunque in giorni difficili, ma poi ci saranno occasioni nella Svizzera italiana, ci saranno occasioni nella Svizzera francese, nella Svizzera tedesca e anche nei Grigioni.
Quindi più occasioni per vedere questo film in contesti anche particolari, immagino. Insomma, c'è sempre anche questo côté un po' più dell'esperienza, no? del vivere un'esperienza un po' particolare.
Sì, avremo alcune anteprime open air, appunto un po' dappertutto, e poi fra metà agosto e metà settembre uscirà nei cinema appunto di tutta la Svizzera, quindi il 17 settembre da noi nella Svizzera italiana, ma ci saranno appunto occasioni anche prima, come l'open air di Vira Gambarogno il 24 luglio, al Castelgrande il 13 settembre a Bellinzona e il 1 settembre a Lugano al cinema al Lago.
Eric Bernasconi, ricordando quei momenti, cioè quando avete iniziato a lavorare con tutto quello che è successo, adesso che emozioni ti provoca?
Sono stati momenti fortissimi perché tutto veniva percepito a vari livelli, no? Uno, il livello anche più banale, era quello del regista, il mio personale, che di fronte alla possibilità di finalmente iniziare le riprese dopo più di 10 anni di preparazione si vedeva forse sfuggire questa occasione, ma poi tutto veniva molto relativizzato dal fatto che eravamo all'interno di una tragedia che ha visto anche alcune persone perdere la vita, e quindi ovviamente tutto quello che era attorno era molto più grosso del mio semplice o del nostro semplice film. E poi le emozioni forse più grandi, e spero di ricordarvelo stasera, di dirlo, se no anticipo adesso, la grande ammirazione che ho avuto per la popolazione della valle, questa parola che forse è un po' abusata, ma io lì l'ho proprio capita, la resilienza di persone che hanno rimboccato le maniche dal momento zero, prima per cercare le persone scomparse e poi per risistemare quel territorio che era stato comunque colpito, ferito, un po' devastato. Quindi emozioni molto grandi.
Ecco, facciamo un altro passo indietro, perché non vorrei che dessimo per scontato che tutti sanno di cosa stiamo parlando. Cioè, Beccaria è un film di formazione ed è ambientato in un periodo un po' lontano, negli anni 70. Come sei arrivato, tra l'altro, a quel tipo di proposta? Che cosa ti ha spinto a fare quel film?
Beh, intanto la lettura del romanzo di Giorgio Genetelli, da cui il film è tratto, anche con alcune linee di adattamento, però quando Giorgio Genetelli ha scritto il libro e mi ha proposto di leggerlo, io ne sono rimasto folgorato e ho proprio pensato che questa fosse una storia appunto ambientata nel 77, che racconta l'estate di un giovane perso nel 1977, ma in cui io mi sono in parte riconosciuto, anche se nel 77 avevo 4 anni e non ne avevo 16 come il nostro protagonista, però ho proprio avuto l'impressione che fosse una storia che avesse un significato ancora oggi e che potesse averlo per quelli che in quel tempo erano adulti, per quelli che in quel tempo erano giovani e per quelli che in quel tempo non esistevano ancora, cioè che vivono quell'esperienza oggi.
E quindi ricordiamo che questa sera alle 21 Prato Sornico c'è questa prima anteprima en plein air, un omaggio anche agli abitanti di quella zona, con la tua presenza naturalmente e la proiezione di Beccaria. Grazie mille Eric Bernasconi per essere stato con noi.
Ma grazie a voi e grazie a te.
Dal cuore del CERN, dove idee e particelle si intrecciano, nasce il World Wide Web, una semplice necessità di condivisione destinata ad abbracciare il mondo. Una rivoluzione silenziosa che cambierà per sempre il volto della comunicazione globale. Tre semplici lettere, www, diventano il mantra di una nuova era. La storia del www. Testo e regia di Sarah Flood. Supervisione scientifica di Deborah Barcella. Domani a mezzogiorno in Alphaville.
Rete 2.
Kappa.
pioggia che scende, acqua che sale, fiori d'arancio sull'altare. Piange la madre della sposa, piange e pensa che non è cosa. Questa mia figlia pura come un giglio, che a soli 15 anni aspetta un figlio. Lui un vagabondo nulla facente, oh chissà cosa penserà la gente. E tanto piove come Dio la manda, il vecchio prete invoca una domanda. Nella salute e nella malattia, marito e moglie così sia. Piove sugli alberi, sulle cose, piove sui cani e le persone, piove che ognuno ha la sua parte, piove le case si fanno barche, piove sui tavoli apparecchiati, sugli ubriachi e sugli imbucati, su questo figlio di un temporale che sarà terra e che sarà mare. Già che scende acqua che sale, a un matrimonio, un funerale, il vecchio prete più non si vede, io ve lo dicevo che non sa notare. Ah, lo sposo fuma, lui non ha paura, lei una nicchia sopra quella pascura, che sale e sale fino al cielo, è rete da pesca sul bianco velo, ed un Gesù di legno vola a galla, sembra sorridere dietro la barba, lo sposo pensa non l'ho baciata, la pioggia è appena cominciata. Piove sugli alberi e sulle cose, piove sui canti e le parole, piove che ognuno ha la sua parte, piove le case si fanno barche, piove sui talami degli amanti, sugli spartiti dei musicanti, su questo figlio d'un temporale che sarà terra e che sarà mare. Portati via chi mi vuole male, acqua chiara che ti fai bruna, proteggimi dalla sfortuna, pioggia leggera senza rumore, proteggimi dal dolore, da quello degli altri e dal mio, pioggia sei sputo del diavolo. Ho una lacrima di Dio. Piove sugli alberi e sulle cose, piove sui cani e le persone, piove che ognuno ha la sua parte, piove le case si fanno barche, piove sui tavoli apparecchiati, sugli ubriachi e sugli imbucati, su questo figlio d'un temporale che sarà terra e che sarà mare, che sarà terra e che sarà mare, che sarà terra e che sarà mare, che sarà terra e che sarà mare.
Il mondo dei videogiochi spesso viene visto ancora come una specie di regno per i ragazzini, gli adolescenti e compagnia bella. In realtà è un regno, il termine è corretto, perché nel corso dei decenni è diventato una vera e grande industria del divertimento. E qui abbiamo un bel gancio perché pochi giorni fa si è festeggiato un anniversario importante per un personaggio importante in questo ambito dei videogiochi. Prendiamo spunto da un articolo pubblicato sul nostro sito rsi.ch Cultura, firmato da Michele Serra. Benvenuto.
Buonasera Sergio, buonasera a tutte e a tutti.
Di cosa abbiamo parlato, caro Michele? Abbiamo parlato di tale Sonic. Perché è importante Sonic? Chi è soprattutto?
Allora, Sonic, personaggio che ha compiuto 35 anni proprio da pochissimi giorni, è un porcospino blu, che però per me è più che altro la scusa per raccontare un momento proprio della storia del videogame, che è stato un momento spartiacque e anche un momento che in questo momento appare un po' lontano, nel senso che i videogame sono stati una forma d'arte anche in questi ultimi 30 anni, sono stati sicuramente un mezzo di comunicazione molto importante. Ricordavi tu le dimensioni del mercato del videogame, che oggi hanno superato quelle del cinema ormai da un po' di anni. Ecco, questo tipo di medium fino a qualche anno fa sembrava in una corsa inarrestabile. Oggi invece sembra essersi fermato un attimo. E Sonic è un esempio di uno dei picchi sia creativi che commerciali del videogame che è iniziato negli anni 90.
Per quale motivo, secondo te? Cioè, cosa rappresenta?
Allora, Sonic, porcospino blu, è stato per molti anni la mascotte, il personaggio simbolo di Sega. Sega è uno dei più importanti produttori di videogame giapponesi ed è stato protagonista, insieme a Nintendo, di una grande battaglia che si è appunto svolta, una battaglia ovviamente commerciale, che si è svolta principalmente negli anni 90. Ed è stata una battaglia che ha messo insieme forze creative e forze tecnologiche, perché ovviamente nel mondo del videogame le due cose sono molto legate, nel senso che le limitazioni della macchina spesso sono le limitazioni creative che i creativi appunto del software devono affrontare e poi risolvere per creare i loro giochi. Queste limitazioni tra l'altro sono le stesse che poi determinano alcune scelte creative, per cui è come suonare uno strumento, naturalmente puoi fare un certo tipo di suono, un altro magari è più difficile. Ecco, nel 1990, appunto, la Sega, che era una dei più importanti produttori di videogame giapponesi, stava cercando di erodere proprio delle fette di mercato alla Nintendo, che era dominava il mercato. Aveva lanciato la sua ultima console, che, se magari qualcuno se la ricorda, era il Mega Drive Genesis per gli altri mercati non europei. Allora, cosa aveva in mano la Sega? Aveva una macchina molto più potente di quella prodotta dalla concorrente Nintendo, che aveva il NES 8-bit, mentre il Mega Drive era 16-bit. Vabbè, questo è un particolare tecnico, ma insomma, giusto per far capire, era potente il doppio. E Nintendo naturalmente non stava a guardare, aveva già annunciato l'uscita di una console più potente, che sarebbe arrivata l'anno dopo. Però in quel momento il Mega Drive aveva un vantaggio tecnologico. E allora, il problema qual era? Come tutte le console, non è tanto importante la potenza tecnica, ma i giochi che riesce a offrire al mercato e al consumatore. E da quel punto di vista, Nintendo, nonostante fosse indietro dal punto di vista della potenza della macchina, era ancora avanti perché aveva Super Mario, che tutti conosciamo e che è tuttora il personaggio più amato del mondo dei videogiochi. Insomma, negli anni 80 i sondaggi dicevano che Super Mario era più conosciuto di Topolino a livello globale. Ecco, questo non è poco, insomma, è davvero un'icona dell'immaginario collettivo. Allora la Sega disse: beh, abbiamo fatto una macchina che è più potente di quella della Nintendo, ci manca però un personaggio che possa battere la concorrenza. E quindi crearono Sonic, questo porcospino blu, che aveva una particolarità, e cioè che faceva dell'avanzamento tecnico, tecnologico offerto dalla macchina su cui girava la sua caratteristica principale, perché lui è un porcospino, è blu, ma soprattutto è velocissimo.
E a proposito di velocità, qui la domanda sorge spontanea, visto che l'aspetto creativo e l'aspetto tecnologico sono stati intrecciati in maniera così stretta. Adesso che in teoria c'è una potenza di calcolo che non riesco nemmeno ad immaginare, dove siamo arrivati con la creatività? Perché l'industria del videogioco in un certo senso si è fermata?
Allora, ci sono stati tanti progressi tecnologici, tanti balzi nell'industria del videogame. C'è stata appunto la velocità che abbiamo che può essere, prendere corpo nel personaggio di Sonic e nel videogioco di Sonic. Poi tutte le console sono diventate molto più veloci dal punto di vista dell'aggiornamento dello schermo, degli effetti grafici. Poi c'è stata un'altra grande rivoluzione, che era quella della grafica poligonale, quindi la possibilità di creare un mondo tridimensionale dentro cui muovere i personaggi. E questa è stata la grande rivoluzione della prima PlayStation e ovviamente di videogiochi come Tomb Raider con Lara Croft, lei stessa poligonale e molto tridimensionale, che si muoveva all'interno di un ambiente altrettanto tridimensionale. Ecco, oggi come oggi sembra mancare uno scatto di quel tipo, cioè quale sarà la prossima grande rivoluzione? È stato provato con la realtà virtuale, ci sono oggi molto comune avere giochi che si aggiornano e cambiano in tempo reale, quindi che sono sempre diversi ogni volta che carichi un livello nuovo. Ci sono tante cose, però manca un momento di stacco veramente forte, spartiacque, come quelli che ci sono stati nei decenni precedenti. Allo stesso modo, l'industria sembra un pochino più ferma per quello che riguarda i grandi investimenti. Cioè, fino a pochi anni fa, ogni mese praticamente usciva un grande gioco americano o giapponese, di solito ad altissimo budget, quindi budget veramente da centinaia di milioni, paragonabili a quelli dei film o delle serie hollywoodiane. Oggi questi giochi sono un pochino più rari, nel senso che se andate a vedere, adesso magari la cosa non vi interessa, ma le classifiche dei migliori giochi usciti nell'anno 2025, cioè l'anno scorso, per dire quelle che sono fuori di solito a gennaio dell'anno successivo, ecco, potete notare come molti dei giochi citati sono giochi di studi medio-piccoli, con budget medio-piccoli, che lavorano quindi non con risorse enormi, ma cercando di, appunto, usare creativamente le risorse limitate che hanno a disposizione. Questo da una parte è positivo dal punto di vista, appunto, della creatività. Dall'altro forse manca, appunto, l'investimento per riuscire a fare un nuovo passaggio tecnologico che poi diventa un nuovo passaggio creativo. Vedremo cosa ci riserva il futuro da questo punto di vista. Diciamo che il periodo della grande guerra delle console tra Nintendo e Sega sembra un pochino passato ormai, cioè manca quel friccicore lì.
Grazie mille Michele Serra per essere stato con noi. Ricordiamo, il tutto è partito da un bell'articolo che è stato pubblicato sul nostro sito www.rsi.ch/cultura, firmato da Michele Serra, che salutiamo. Grazie mille ancora.
Si intitola Il porcospino da 5 miliardi di dollari, perché questo è il fatturato di Sonic negli ultimi decenni. Grazie, a presto.
The Old Law, la vecchia legge di Father John Misty, un singolo tratto che ha praticamente inaugurato il 2026, ennesima dimostrazione, nel caso ce ne fosse bisogno, della veramente dell'ispirazione di questo esponente del rock alternativo americano che si è fatto conoscere ed amare negli ultimi 15 anni o giù di lì. Father John Misty l'abbiamo ascoltato con The Old Law. Yeah. Per dirla con la Palisse, 250 anni sono un bel mucchietto di anni. Ok, cerco di circostanziare un po' meglio. Nel 1776, Luigi XVI, incoronato da poco re di Francia, aveva 22 anni. Ce n'era uno anche più giovane, un musicista ventenne, che ammaliava mezza Europa. Si chiamava Wolfgang Amadeus Mozart. A Roma regnava Papa Pio VI. Ma c'è una data che ci interessa particolarmente, 4 luglio 1776, giorno in cui veniva promulgata la Dichiarazione d'Indipendenza, anzi, l'unanime dichiarazione dei 13 Stati Uniti d'America, documento redatto in buona parte da Thomas Jefferson, che sancisce la nascita e l'indipendenza di questa federazione di Stati e che segna l'inizio della Rivoluzione Americana. Non è un caso se la festa nazionale cade proprio il 4 luglio. Ora, qualunque cosa si pensi sugli Stati Uniti, sul suo presidente, è indubbio che una ricorrenza di questo genere non può lasciare del tutto indifferenti, per il semplice fatto che quel paese, nell'ultimo secolo, è stato il più influente nel mondo e in particolare qui da noi, in Europa, che ci piaccia o meno, è stato determinante. 250 anni sono un traguardo ragguardevole e quindi da festeggiare degnamente, sulla carta un'ottima occasione per cercare di riunire la nazione. Poi leggi le cronache dei primi festeggiamenti firmati dal 47° presidente degli Stati Uniti e si insinua il dubbio, diciamo così. La festa per i 250 anni doveva cominciare ieri sera con la Great American State Fair, un omaggio ai 50 stati che compongono il paese. Il programma all'inizio prevedeva un concerto con vari artisti, sostituito abbastanza repentinamente, quasi all'ultimo momento, con un discorso del vostro presidente preferito. Sono più popolare di Elvis, l'America è tornata, in meno di 2 anni ho fatto risorgere una nazione morta, stiamo vivendo una nuova era dell'oro. Non c'è nemmeno bisogno che vi dica chi ha pronunciato queste parole. Un comizio in piena regola, con buona pace degli appelli all'unità della nazione. Un comizio, secondo molti giornalisti, un po' in tono minore, terminato stancamente con alcuni incerti passi di danza del 47° presidente degli Stati Uniti sulla musica dei Village People. Non so perché, ma l'accostamento fra i Village People, sempre siano lodati, e il presidente degli Stati Uniti mi provoca qualche brivido. Ok, comunque, leggendo questi resoconti, all'inizio non sapevo nemmeno per quale motivo, poi ho capito perché. Ha cominciato a ronzarmi per la testa questa canzone, Feste di Piazza, scritta da Edoardo Bennato più di 50 anni fa. E anche se è nata in un contesto completamente differente, sembra ancora adesso la fotografia, la rappresentazione perfetta di tutti quei riti, quelle feste che suscitano un sacco di aspettative, ma alla fine ti lasciano un po' con l'amaro in bocca.
Feste di piazza, le carte colorate, gli sguardi sempre ben disposti, dolci ed aranciati. I capi in testa, con i distintivi sfavillanti, si sbracciano come dannati, solo per sentirsi più importanti. Sul palco il numero 24 della lista, che per far presa sulla folla continua a ripetere: è ora di finirla, adesso basta. Ah. d'accordo e si può andare avanti. E come previsto dal programma arrivano i cantanti. Adesso è il turno di quello un po' introverso, che mentre si esibisce stancamente pensa che è solo tempo perso. È tutto a un tratto, arriva l'attrazione, la gente applaude nervosamente per mascherare un po' di illusione. Si smonta il palco in fretta, perché anche l'ultimo degli addetti ai lavori c'è a casa qualcuno che l'aspetta. Restano sparsi disordinatamente i voti a perdere mentali, abbandonati dalla gente, dalla gente, abbandonati dalla gente.
1975, questo disco era il terzo della discografia di Edoardo Bennato, io che non sono l'imperatore, e conteneva tra le varie cose questa bella Feste di piazza. Rimaniamo in questo ambito vagamente archeologico, passatemi il termine ovviamente ironico, perché adesso con il collega Marco Silvestri parleremo di una bella, bella riedizione che riguarda un personaggio che, di cui sentirete parlare spesso, soprattutto nelle prossime settimane. Perché? Perché il 17 luglio ricorrono i 100 anni della nascita di Piero Umiliani, un grande compositore italiano, e ne parliamo con Marco Silvestri. Marco, benvenuto.
Buonasera Sergio, buonasera a chi ci ascolta.
E allora, perché parliamo di Umiliani? Perché ci sono molte iniziative e tu me ne presenti una in particolare, cioè una ristampa di una colonna sonora. Di cosa stiamo parlando?
Stiamo parlando della colonna sonora del film Smog del 1962, un film diretto dal regista Franco Rossi, un regista non così conosciuto, che però vanta un primato, ovvero quello di essere stato il primo film italiano girato negli Stati Uniti. E come spesso accade, diciamo, è la colonna sonora più interessante del film, perché il film è stato, diciamo, dimenticato in qualche modo, mentre questo lavoro di Piero Umiliani è un gioiello, davvero un disco di culto per molti collezionisti, insomma, amanti delle colonne sonore. È un disco che è uscito da poco, in versione doppio LP, è stato pubblicato dalla etichetta discografica Camp Sugar, proprio per celebrare appunto i 100 anni dalla nascita di Piero Umiliani, il 17 luglio appunto del 26 a Firenze. Piero Umiliani, che nonostante sostenesse in maniera quasi provocatoria che se un film è veramente bello non ha bisogno di una musica, diceva, è stato ovviamente uno dei maestri, dei più grandi compositori di musica per cinema, e autore di Library Music, insomma di questa sterminata produzione di sonorizzazioni di, per appunto sigle TV, cinema, documentari. E diciamo, viene spesso identificato poi lui solamente come autore di questo tormentone Manamanà, che è la colonna sonora di un mondo movie del 68, che dà un po' il là alla musica lounge nella fine degli anni 60, ma Umiliani appunto è stato un compositore estremamente versatile, in qualche modo anche avanguardistico. Questo disco, diciamo, ne è la prova. Parliamo di jazz, ma parliamo anche appunto in generale, quando parliamo di Umiliani, di musica elettronica in Italia, ricordando il fatto che lui è stato appunto tra i primi a sperimentare con i sintetizzatori, definendo appunto in qualche modo un nuovo linguaggio. L'ha fatto con l'elettronica e lo ha fatto appunto con il jazz, come in questo caso. E come dire, questo mondo delle soundtrack, delle colonne sonore, è un mondo che è stato forse di nicchia per troppo tempo, magari riservato a collezionisti, a cultori, però negli ultimi anni si è trasformato anche grazie al lavoro di questa etichetta, la Camp Sugar, ma sono tante le etichette, viene da citare la Rai Tempo, appunto, che hanno permesso, si sono impegnate per rieditare questi lavori, e il catalogo tra l'altro di questa Camp Sugar è vastissimo, forse gestisce un patrimonio immenso di circa 2500 colonne sonore, da tutti i film di Fellini, Nino Rota, Morricone, Stelvio Cipriani, insomma una lista infinita. E tutto questo appunto è frutto di un lavoro quasi di archeologia musicale, perché si parla di un restauro filologico di questi lavori, di queste bobine, di questi nastri, che tra l'altro in questo caso diciamo sono state riscoperte delle tracce che erano dimenticate appunto in alcune vecchie bobine, alcuni vecchi nastri dimenticati. Per dire due parole sul disco, forse la cosa più affascinante di questo lavoro di Umiliani è che ci troviamo a Los Angeles, in California appunto, e la musica riesce a fondere, a unire questi due mondi, quello italiano e quello americano, in un periodo appunto molto particolare in cui siamo nel 62, il boom economico italiano e la California, l'esplosione insomma del jazz della West Coast, appunto anche quello di Chet Baker, che collabora in questo lavoro con Umiliani, è davvero incredibile. È un lavoro tra l'altro arricchito da appunto queste sonorità, questi arrangiamenti, mandolini, cori, molte armonizzazioni vocali, anche grazie alla collaborazione con Nora Orlandi e i 4+4, insomma un lavoro davvero incredibile. A proposito di eleganza, nel disco c'è anche la presenza di questa voce incredibile, quella di Helen Merrill, che è una delle leggende viventi del jazz, una cantante classe 1930, appunto, che poi farà carriera anche, lavorerà moltissimo in Italia, anche con Morricone, con Trovaioli, e che in questo album, in questo disco, registra diversi brani, tra cui anche la bellissima traccia che dà il titolo al film e al disco, Smog, che se vuoi possiamo anche ascoltare.
There you are, take my hand, say you'll be the one for me,
ascoltata in cuffia una voce spettacolare, ve l'assicuro. Ellen Merrill, qui la sentiamo in Smog, il pezzo che dà il titolo anche a questa colonna sonora di cui stiamo parlando con Marco Silvestri. Ellen Merrill sicuramente ha un ruolo importante, ma c'è un altro musicista che ha un ruolo estremamente importante in questo disco e non solo.
Sì, lo abbiamo citato, Chet Baker ovviamente che collabora con Piero Umiliani in più di un'occasione. I due si conoscono tra l'altro durante le riprese di un film, un musicarello, Urlatori alla sbarra, film del 59, uscito per il 60, insomma, ma è dedicato agli urlatori, appunto a Mina, Celentano. E Umiliani appunto lo coinvolge poi nel successivo, nel sequel dei Soliti Ignoti, del quale appunto aveva curato la colonna sonora, che è la prima, il primo film italiano caratterizzato da una colonna sonora di jazz. E in questo secondo, appunto, l'audace colpo dei Soliti Ignoti, c'è anche Chet Baker, che appunto ritroverà Piero Umiliani in questo disco di cui parliamo, Smog. Diciamo la collaborazione è, oltre che artistica, è stata di si era poi costituita un'amicizia, un legame molto forte tra i due, anche se avevano caratteri molto diversi. Consideriamo sempre i problemi di Baker, che appunto combatteva in questo periodo, i problemi con la dipendenza dall'eroina, insomma, le varie vicissitudini. E Chet Baker in Italia rappresentava in quel periodo una sorta di antieroe hollywoodiano. Proprio qui in Italia, in quel periodo, siamo appunto all'inizio degli anni 60, fine anni 50, vive una sorta di rinascita artistica. Questo suo suono, questa tromba malinconica, ma anche cool, profondamente vulnerabile di Chet Baker, viene un po' una voce perfetta appunto per raccontare le inquietudini anche della musica italiana di questo periodo, degli anni 60. E in questo film diciamo che si parla, ovviamente c'è una crisi, c'è un tema borghese, è un film che tra l'altro è stato restaurato dalla Cineteca di Bologna, e le atmosfere di questo film che raccontano uno spaesamento totale di un personaggio, il protagonista è Enrico Maria Salerno, in una Los Angeles moderna, con piscine sulle terrazze dei grattacieli, insomma, una modernità accecante. Questa colonna sonora di Umiliani, con appunto il suono di Chet Baker, questa fragilità inconfondibile di questo trombettista, creano un'atmosfera, appunto, come dicevo, sia leggera che malinconica, fondendo in qualche modo la sonorità della California con melodie, con arrangiamenti, con anche mandolini, xilofoni e orchestrazioni tipicamente, diciamo, ecco, europee, italiane.
Ecco, quindi Marco, possiamo dire che vale la pena riscoprire la musica, la colonna sonora e non solo di questo, di questo film di Piero Umiliani. Ne ha scritte veramente, non so nemmeno, cioè a centinaia probabilmente, ci sono tantissime tracce.
150.
Ecco, appunto. E anche il film meriterebbe però un'occhiata, a quanto pare, perché Enrico Maria Salerno, insomma, non è che proprio facesse dei film così a caso, è un grande attore.
Assolutamente. Anche Renato Salvatori è uno dei Girardot, insomma, è un cast d'eccezione. Il film poi, diciamo, è stato restaurato recentemente dalla Cineteca, come dicevo, di Bologna, circa 3 anni fa, e magari, ecco, è un'occasione anche per riscoprire il film, non solo la colonna sonora.
Benissimo, grazie mille a Marco Silvestri che ci ha presentato questa riedizione, questa ristampa di Smog, la colonna sonora, curata da Piero Umiliani, con la partecipazione di Ellen Merrill in vari brani, e Chet Baker, che finalmente sentiamo come si deve in questa Thinking Blues.
Thank you.
Che bella combinazione, la musica, gli arrangiamenti di Piero Umiliani e la tromba meravigliosa di Chet Baker. E credo che sia una bella introduzione per il nostro ultimo spazio, K e Spalla, in cui ospitiamo Roberto Antonini. Benvenuto Roberto.
Buonasera, buonasera.
Allora, il nostro pensiero, la tua riflessione di oggi parte da una domanda: dov'è finita la parresia? Bella domanda, cominciamo a spiegare di che cosa si tratta.
Sì, allora, il termine, l'etimo viene da tutto il discorso, dal greco, pan resis, l'arte, la virtù, la capacità di dire tutto, di esprimersi, in altre parole, in totale libertà, franchezza, schiettezza, cioè in sostanza è l'arte di dire la verità, e la sincerità è qualcosa di più, perché il termine rimanda anche al coraggio di dire la verità senza filtri, che naturalmente implica anche una grossa responsabilità e dei rischi, no? Perché si può mettere a rischio la propria posizione professionale, la propria sicurezza, eccetera, eccetera, no? Mi sembrava utile parlarne oggi, un termine che era centrale, diciamo, nella definizione della filosofia, soprattutto nella democrazia ateniese, no? La parresia, cioè il fatto che il politico, ma anche il cittadino, deve dire la verità, deve dire quello che pensa. Mi sembrava utile parlarne oggi perché coraggio, verità, nelle parole dei politici in particolare, sembra un po' un optional. Basta considerare un po' anche gli ultimi eventi, no? Quello che è successo tra Trump e Meloni, furia di sotterfugi, bugie, controverità, poi scoppia il bubbone, e la classe politica in generale, diciamo, non fa una bella figura, soprattutto in questi tempi, no? C'è stata molta compiacenza con Trump da parte un po' di tutti, abbiamo visto la storia dei dazi, eccetera, cioè nessuno sostanzialmente diceva quello che pensava, no? E invece della verità si dice quello che è più conveniente, e la parresia è un grande valore in fondo, no? E l'abbiamo un po' dimenticato, ecco, era centrale proprio nella filosofia greca, proprio perché si diceva: senza la parresia non c'è democrazia.
Ecco, uno potrebbe dire: sì, va benissimo la parresia, quindi va bene essere franchi, schietti, però poi c'è anche quella cosa che si chiama realpolitik. Adesso come adesso mi sembra che realpolitik batta parresia almeno 10-1 per restare in tema mondiali.
Certo, non è assolutamente semplice, no? Se pensiamo ai politici, ce ne sono pochi negli ultimi decenni, negli ultimi anni no, io non ne vedo praticamente. Io pensavo come personaggio forse l'ultimo, uno degli ultimi grandi che è riuscito a dire la verità, anche non sempre facile, è stato Nelson Mandela. Però è stato pagante questo, perché dicendo la verità sia ai bianchi sia ai neri è riuscito a evitare il pericolo di una guerra civile. Tutti dicevano, quasi tutti, davano per scontato che sarebbe stato un massacro, non c'è stato niente, perché questo personaggio, questa aura di persona vera, no? Per cui poi c'era, naturalmente prima c'erano Willy Brandt, eccetera, altre personalità, ce ne sono poche adesso, la politica è diventata molto più difficile probabilmente, e nella stessa Grecia, perché questo è interessante, no? Lo stesso Platone, che era uno dei, diciamo, di quelli che più credeva in questo principio, si è scottato un po' le mani, perché lui cosa ha fatto? Sostanzialmente ha voluto applicare questo principio alla politica, uscendo un po' dal campo della filosofia, è andato a Siracusa, era stato invitato da un suo discepolo che si chiamava Dione, che faceva parte della cerchia di Dionisio, il dittatore, e Platone dice: ok, vado lì e diciamo propugno questo principio, la parresia, il principio della verità, lo faccio con un dittatore addirittura. E lui pensava che fosse più facile, perché diceva sostanzialmente: è più facile convincere una persona, cioè il dittatore, in questo caso Dionisio, che la moltitudine. Ma la cosa poi non è andata bene, lui ha fatto diversi viaggi, Platone, sono stati un fallimento. Dapprima Dionisio, quando Platone gli ha detto: tu sei un dittatore, devi tornare a dire la verità, eccetera, eccetera, cosa fa Dionisio? Lo vende come schiavo, sostanzialmente, no? Cioè, sì, non okay. La prende per nulla bene. Ecco. E poi ritenta di nuovo Platone, ma la cosa va a finire male, lui viene trattenuto con molta forza, senza poter poi tornare per parecchio tempo ad Atene, E di qui la grande disillusione dello stesso Platone. Dunque, effettivamente, una cosa è il principio filosofico, e quell'altra è, come dicevi, la realpolitik. Però, diciamo, un po' di paresia ci vorrebbe sostanzialmente.
No, per carità.
Anche questo scollamento tra la popolazione e la politica viene dal fatto che nessuno crede più ai politici.
Guarda, perché non voleva essere un atto, non era per propugnare la realpolitik, è semplice constatazione, mi viene da dire. E c'è anche una cosa interessante, perché legata alla paresia c'è un altro concetto, che è la garanzia di poter parlare in pubblico. Quindi è un concetto sempre legato alla democrazia ateniese. Non sono la stessa cosa, però sono collegate. In questo senso, come siamo messi? Apparentemente abbiamo tutti i mezzi per parlare in pubblico, per far sentire la nostra voce. È così?
Questa è una domanda estremamente interessante. Il fatto è che nella quantità, nell'eccesso di informazione, poi vi si danneggia l'informazione, nel senso che non siamo più in grado neanche di effettivamente di scremare, di capire dove sta effettivamente la verità, no? Soprattutto con la diffusione dei social, possiamo dire che c'è una quantità gigantesca di messaggi in cui si confondono i diversi livelli. E dunque la quantità non va necessariamente a beneficio della trasparenza. Probabilmente la paresia funziona nelle piccole comunità, questo sì, e si può associarla a quella che può essere forse la società della credibilità, no? Perché in fondo la società dell'informazione ha moltiplicato le fonti di informazione, ed è difficile per noi, anche per noi che lavoriamo nell'informazione come giornalisti, di fare la tara ai diversi messaggi. E dunque potremmo immaginare che passiamo da una società dell'informazione a una società della credibilità, dove l'importanza dell'informazione è legata alla credibilità di chi informa, cioè della persona che informa. Ritorniamo un po' alla credibilità di chi lancia il messaggio. Sarebbe forse la via d'uscita, no? A questa confusione, a questo caos, a questa moltitudine di messaggi in cui è difficile capire qual è la verità e qual è la menzogna, fare in modo che forse succederà che faremo semplicemente affidamento in base a chi manda il messaggio, no? Dunque passiamo da una società dell'informazione a una dell'autorevolezza, della credibilità. E tra l'altro questo discorso già ai tempi era interessante, già ai tempi del cristianesimo, perché la paresia viene citata tantissimo nel Nuovo Testamento, no? Nella parte della Bibbia che è riconosciuta dai cristiani, viene citata, ho fatto una verifica, 31 volte, e in fondo la vita stessa di Gesù è una sorta di paresia, cioè dire la verità anche quando è scomoda, e dirla sia a se stessi sia di fronte agli altri, dalle assemblee. Dunque la storia del cristianesimo agli inizi è stata una storia anche di coraggio, dove questa verità cristiana implicava anche il rischio poi di essere repressi, soprattutto dall'impero romano. Dunque di passare da una forma di paresia legata più agli ambienti un po' chiusi, così, all'assemblea, al pubblico, e questo naturalmente comporta dei rischi.
Roberto, facciamo così, che ci portiamo a casa due cose: prima di tutto il termine ci rimarrà in testa, paresia, e dall'altra magari proprio l'auspicio o quantomeno l'invito a mettere in pratica questa cosa. A nostro rischio e pericolo, è a nostra responsabilità, però credo che possa essere almeno un elemento di riflessione personale per ognuno di noi, e credo che ci saranno tante altre occasioni anche per parlare di altri temi legati, insomma, al nostro stare insieme, stare in comunità, quello che ci offrirà l'attualità. È una cosa che succede comunemente appunto negli appuntamenti di Capo e Spalla con Roberto Antonini. Grazie mille per essere stato con noi.
Grazie Sergio, grazie alle ascoltatrici e agli ascoltatori, buona serata a tutti. Have a change of scene, 'cause every night I have the strangest dream. Prison by the way it couldn't be, left here on my own, or so it seems. I've got to leave before
start to scream. But someone's locked the door and took the key. You're feeling alright. I'm not feeling too good myself. Well, you're feeling alright. I'm not feeling too good myself. Took me for one big ride, and even now I sit and wonder why. But when I think of you, I start to cry. Just can't waste my time, I must keep dry. Gotta stop believing in all your lies, 'cause there's too much to do before I die. You're feeling alright. Feeling too good myself. Well, you're feeling alright. I'm not feeling too good myself.
Con uno dei brani più famosi dei Traffic, gruppo di Steve Winwood, Feeling Alright. Siamo arrivati quasi alla fine di questa edizione di K, sono le 18:28. Vi lascio con un pezzo di Camille Bertot, A Crécron, troppe R, in francese non funzionano molto bene, almeno nel mio francese. E poi subito dopo ci sarà una riproposizione di un laser di qualche tempo fa, Il museo aperto a tutti.
Je suis à cran, je fais l'amour à mon écran, sans pouvoir jouir, sans pouvoir fuir, dans le blanc de l'œil bleu de tes ondes, je me noie dans un verre de monde. Se liker, c'est regarder dans la même direction. Le miroir de son double menton. Fenêtre. être sur basse-cour. Mon pouce en essuie-glace creuse dans la vie d'amis vautours. Sur les jumelles, je vois que des jumeaux pas dans la dentelle. Au profil brodé de fil blanc, l'ami de poche, pickpocket de ta pioche, il sera toujours là pour te montrer combien l'herbe est plus tendre chez le voisin. Louis.